E dopo un pochino di pausa, una pausa natalizia un po' lunga, diciamo così, primo episodio per il 2026 di Living in America, il podcast e la trasmissione prodotti per Radio Città Aperta dal sottoscritto Alessio Amaccioni e da Silvia Minguzzi, che abbiamo con noi in collegamento come sempre. Ciao Silvia, ben ritrovata.
Ciao a tutti.
Sei stata un pochino distante per motivi tuoi personali e professionali dagli Stati Uniti, torni e trovi sostanzialmente, immagino tu abbia seguito per quanto fossi diciamo fuori dagli Stati Uniti. Insomma, mai come questo dodicesimo episodio di Living in America è atteso con trepidazione dal nostro ridotto ma qualificato pubblico, diciamo così, ma anche da me, perché io non vedevo l'ora di parlare con te di questa
il colpo di mondo,
di questo così, di questa esplosione, di questo caos totale che l'amministrazione Trump ha imposto a tutto il globo. Parliamo ovviamente dell'operazione militare in Venezuela, che onestamente tutto ci aspettavamo, almeno io, fuorché una cosa del genere, cioè andare a rapire il presidente, portarselo negli Stati Uniti per processarlo, tra l'altro una un'operazione diciamo più di intelligence che militare, che su cui ancora non si sa nulla, perché non, ovviamente che sembra troppo facile per come è andata. Si sa soltanto che sono morti una sessantina di venezuelani, anzi venezuelani e cubani, perché pare che la guardia diciamo scelta, la guardia diciamo del corpo di Maduro, fosse composta anche quasi esclusivamente da militari e funzionari del Ministero dell'Interno cubani. Questo un po' già la dice, però non ci interessa del Venezuela, ci interessa degli Stati Uniti. Poi tutta la questione della Groenlandia, le continue uscite di Trump contro l'Europa, questo scontro con l'Europa, l'Europa che è sempre più come si dice, attonita. L'impressione che io dell'Europa, Silvia, proprio dell'Europa come continente, è di una persona che sta dormendo e tu ti avvicini al letto, gli dai due pizze forti forti in faccia mentre dorme. Si sveglia e dice: che è successo? Dove sono? E tu dici: ciao. Dici: ma tu sei un mio amico. Boom! Un'altra due pizze in faccia. Questo è un pochino l'effetto. Io ti direi, non lo so, da dove vogliamo iniziare. Diciamo, è chiaro che Living in America nasce un pochino con l'intento di capire come è la reazione dentro gli Stati Uniti a quello che avviene negli Stati Uniti e quello che gli Stati Uniti combinano fuori, con questo modo totalmente nuovo, perché che gli Stati Uniti, Silvia, fossero diciamo sempre molto presenti nelle questioni globali non è che è una novità, è il modo che è un pochino,
diciamo che stanno un po' cambiando gli equilibri di tutto. Io penso agli europei, mi vengono in mente la popolazione americana, anzi 6 mesi fa, che appunto presa a ceffoni ma non sa bene come reagire. Adesso la popolazione si sta iniziando a organizzare, quindi io vorrei sperare che l'Europa lo faccia un po' più velocemente dei singoli cittadini statunitensi, che si sono un po' dovuti organizzare quando hanno visto che sì, ci sparano per strada, ci rapiscono. Che tu sia cittadino o meno non fa poi tutta questa differenza se non lo sembri secondo dei stereotipi decisi da determinate persone. Abbiamo così dato per scontato che è totalmente normale decidere di occupare un paese, rapire il presidente, arrestarlo, e questo in qualche modo dà anche il via libera a una serie di altre persone, altri paesi, di fare lo stesso. Gli Stati Uniti in teoria non potrebbero dire nulla. Pensiamo un attimo a quello che è successo in Russia e in Ucraina, come vai contro quando tu fai esattamente lo stesso? Ho bisogno della Groenlandia e me la dovete dare. Ora in questo momento si è un po' rallentato, diciamo, però la verità è che quando lo senti parlare continua a rimanere che è abbastanza chiaro che questa persona sia una persona poco stabile. La vera grossa differenza fra questo secondo termine e il primo termine di Trump è che nel primo termine, se vi ricordate, un sacco di gente se ne andava anche velocemente perché in qualche modo facevano un po' scudo contro di lui. Lui ha capito benissimo che questo modo di fare politica non funziona per quello che vuole fare lui, e ha accanto a tutto il suo staff una serie di persone fedeli che sono lì solo esclusivamente per fare in modo che lui faccia quello che ha deciso di fare. È talmente tanto che tutto che va contro anche quello che i cittadini degli Stati Uniti pensano, dall'economia, ne abbiamo già parlato, no? I suoi numeri sono sempre bassi. ICE è incredibilmente diciamo mal vista da chiunque, e lo dimostrano le manifestazioni in giro per tutti gli Stati Uniti, non solo in Minnesota, a Minneapolis, dove comunque la gente appunto si mette per strada sapendo che una persona come Rene Good è stata ammazzata o giustiziata di sana pianta. Queste persone nell'ICE non sono perseguibili in nessun modo. Vance l'ha detto chiaramente: non vedo per quale motivo dobbiamo aprire un'investigazione per degli agenti federali che hanno immunità totale, che vuol dire la Gestapo, io non so come altro chiamarlo. Non so se questa è una cosa, è una notizia insomma, che escono in Europa, ma la gente dell'ICE, non stiamo parlando di un diciamo una squadra speciale, stiamo parlando di una squadra non speciale. Hanno ridotto il numero dei giorni di addestramento per ICE a 47 giorni per commemorare che Trump è il 47esimo presidente, 47 giorni di training, e con quello loro vanno per strada armati fino ai denti, ed è anche il motivo per cui fanno un sacco di errori procedurali, che quindi stanno invece cercando di processarlo in tutti i modi, perché non potrebbero fare quello che fanno, ma non lo sanno perché non sono addestrati per abbastanza tempo. E non c'è un limite di età, quindi ci sono persone molto giovani come persone molto anziane. Hanno cercato in qualche modo di togliere qualsiasi tipo di limite per avere più gente possibile, e non è finita, nel senso che comunque adesso hanno addirittura detto che gli agenti dell'ICE possono entrare nelle case senza avere un ordine del giudice firmato, che quando io ho fatto i training per capire cosa posso fare come cittadina, per dire, nel momento in cui vediamo le squadracce dell'ICE che si aggirano per il tuo quartiere, una dei training era: se non hanno un ordine firmato dal giudice, l'ordine giusto, perché ci sono un sacco di diciamo facsimile che non sono in realtà ufficiali e non hanno tutti i dati tuoi corretti, loro non possono entrare. In realtà adesso, col fatto che appunto hanno immunità totale, sfondano le porte e entrano. L'ultima notizia, che credo che sia arrivata anche in Italia o in Europa, di questo bambino di 5 anni che è stato acchiappato insieme al padre.
Sì, che è stato usato, sembrerebbe che sia stato usato, così è arrivata la notizia, per suonare come esca, esatto.
Ma si piazzano davanti alle scuole, davanti alle chiese. Settimana scorsa, lunedì, era la festa nazionale, che è il giorno di, si chiama Martin Luther King's Day, quindi non c'è scuola, non c'è università, credo che le banche rimangano aperte, però insomma è un giorno di festa nazionale. E la città di Fort Collins ha deciso di non fare la marcia, perché ha considerato che potrebbe essere un posto dove magari l'ICE si presenta e acchiappa tutta gente che può considerare come antifa o come anarchici o come quello che ti pare. Voglio dire, Rene Good, che aveva veramente una finiera pedale in tonza candida, ora viene considerata una specie di non so, Giovanna d'Arco della resistenza, e non ci sono dati, dicono quello che vogliono. Nel frattempo si sta ricreando la fazione dei Black Panther.
Abbiamo visto, questo è arrivato, sì.
E non si sa però anche un po' niente, chi è armato, per chi, contro chi e per chi vanno per le strade. È veramente un momento di civil war non dichiarata, ma abbastanza presente, e appunto si vede dovunque, non si vede soltanto nelle città che ovviamente sono nelle news più facilmente per quello che è successo. Io ero fuori dal paese, ero in Africa, e devo dire che la grande notizia che è arrivata è che mentre ero in Ghana, il Ghana è stato aggiunto come paese che appunto è nella lista nera degli Stati Uniti, e quindi non verrà, gli verrà più concesso di applicare per questi visti di lavoro. Noi però eravamo, diciamo, entrati col visto turistico, anche se il programma è un programma universitario, quindi ero lì con 20 studenti, però insomma un po' di dubbio su come ci dobbiamo muovere quando torniamo indietro. Passavamo per l'Europa, quindi sapevamo che il porto di entrata sarebbe stato un po' più diciamo, amichevole con noi, e poi da Londra siamo tornati a Denver, e io ti posso dire che da Londra a Denver non mi hanno controllato il passaporto in ingresso agli Stati Uniti, che è una cosa che onestamente non mi è mai successa, perché comunque arrivo da un altro paese. Niente.
E come mai?
Eravamo l'unico volo internazionale che è arrivato in quel momento, ci hanno fatto passare tutti. Non ne ho la minima idea, ma erano quasi veloci, veloci. Denver si sa che è un aeroporto sicuro, nel senso che non è l'aeroporto di Miami, non è l'aeroporto di Houston o di Atlanta o anche di New York, di LaGuardia. E quindi anche noi, per dire, quando abbiamo studenti che vengono qui, gli consigliamo in tutti i modi di avere come porto ventri Denver, perché sappiamo che ci sono meno voli internazionali che vengono, per dire, dal Sud America o da paesi meno amici, e quindi sono in genere hanno meno lavoro e sono più in qualche modo gentili. Però una cosa in cui non mi abbiamo neanche controllato il passaporto, sembrava quasi ci sia solo voi, andate, va, andate, andate.
Vabbè,
È stato...
meglio per te, diciamo, visto.
Sì, ma io non ero particolarmente preoccupata, onestamente, però gli studenti che sono un po' più drammatici, erano un po' che, forse non sapendo bene, non leggendo molto, sentono la headline, quindi il titolone, e gli prende il panico, che è un po' quello che sta succedendo a livello generale in tutti gli Stati Uniti. Non c'è un secondo di pausa, veramente. È stato un fine settimana in cui, tra il Venezuela e l'Iran e l'Europa e Trump che va a Davos, che continua a dire che vuole l'Islanda invece della Groenlandia, e vaglielo a spiegare che sono due posti diversi, che gli serve per la sicurezza nazionale, e Rubio che diventerà adesso il nuovo presidente di Cuba, queste cose inizia a dire. Lui si è auto-eletto presidente del Venezuela d'interim. E continua un po' a fare questo capriccio da bambino di 5 anni, che non mi avete dato il Peace Prize, perché io apparentemente a sua idea ha interrotto 8 guerre, e quindi, visto che come non mi avete dato il Peace Prize che io mi merito, faccio scoppiare la terza guerra mondiale. Non è che capisco bene
No, ma la
la
questione, Silvia, è che tu poi mi chiedevi prima, quando stavamo, diciamo, un pochino sentendoci, prima di partire con la registrazione, mi chiedevi che tipo di sensazioni, no, qui in Europa si hanno rispetto a quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Ecco, la prima impressione è che io personalmente, io poi non è che posso fare testo per tutti gli europei, ti posso dire che ovviamente questa è una caratteristica sia dell'Italia che dell'Europa. C'è chi strumentalmente, no, io sono sovranista, quindi sto con Trump, io invece sono più progressista, sto contro Trump, quindi questo avviene anche nei singoli stati. Purtroppo non c'è questa comprensione chiara, che almeno a me appare chiara, non so se la condividi, comunque da europea, come sei tu, anche se vivi da 20 anni negli Stati Uniti. Cioè che qui il grande tema era quello di premunirsi nei confronti di Putin, che sarebbe stato il prossimo, cioè il grande pericolo. Qui bisogna guardarsi dagli Stati Uniti. Qui bisogna guardarsi militarmente dagli Stati Uniti,
Io
ma sul
mi chiedevo,
serio lo penso, eh.
no, nel senso, sì, mi chiedevo se, perché per un sacco di tempo Trump dice le cose, la gente gli scoppia a ridere in faccia, come quando ha proposto per la prima volta, io credo che la Groenlandia dovrebbe essere un po' sotto gli Stati Uniti, la gente, i danesi si sono messi a ridere. E c'è purtroppo il momento in cui non bisogna più ridere, perché lui queste cose le fa, come dicevo prima, perché ha tutto un governo dietro che lo sostiene e gli fa fare di tutto, negando l'evidenza delle cose che dice veramente. Tipo, perché continua a chiamare la Groenlandia Islanda, si dice Iceland, e i suoi ominidi che lavorano per lei, che poi in realtà è una donna, la press secretary, ha fatto no, ma lui intendeva Piece of Ice, perché l'Islanda è ice, Iceland. Io ho detto no, ma ha detto Islanda e non ha detto Groenlandia. Cioè, è che non riesce a pronunciare Azerbaijan e dice che ha finito, che ha concluso la guerra lì e che è convinto che ha finito la guerra tra palestinesi e israeliani, è finita quella guerra. È così, cioè, questa è una persona con estremo potere, è riuscito a guadagnare una cosa come 1.400.000 miliardi di dollari, perché sta giocando in borsa nel frattempo con la cryptocurrency. Ne abbiamo parlato anche di Marjorie Taylor Greene, che ha preso e se n'è andata ed è sparita dal lagone. Lei se ne è sparita dal lagone e si è fatta una quantità di soldi. Quindi è anche un po' questo, ancora di più le differenze tra il cittadino medio americano e i super ricchi sono ai livelli non peggio dei paesi sotto, come dice, subsahariani, dove, o i paesi arabi, e c'è veramente una scollatura totale. Ed è un po' quello che secondo me i cittadini americani iniziano ora non più ridere di lui o dire vabbè, ma lui lo dice poi non lo fa, ma avere proprio paura, perché la paura più grande è: ma ce le fanno fare le elezioni del midterm? E anche tutte le cose di cui abbiamo parlato: ma ci toglieranno la doppia cittadinanza, ma ci toglieranno la cittadinanza proprio americana perché non siamo abbastanza americani. Io tutte queste cose ce le ho nel tavolo. Eravamo appunto in viaggio con studenti che vengono da paesi diversi in un paese che non è il nostro. E in una delle discussioni che abbiamo avuto all'università di Accra con professori di Accra hanno detto: voi vi rendete conto che in realtà voi rischiate la vita solo perché esistete come studenti che fanno parte di minoranze, che sono internazionali, o professori che insegnano materie che non devono essere insegnate? E ricordatevi che appunto quello che è successo in Minnesota è veramente la prova evidente che io potrei uscire fuori di casa e essere arrestata.
Sì, sì, ma questo, così, infatti, oggi. Il fatto che, sempre come percezione qui dall'Europa, sia la vittima delle violenze di questa polizia privata dell'amministrazione Trump, ormai questo sembra sia stata una donna bianca innocua, proprio esteticamente, noi siamo abituati purtroppo...
Inattaccabile,
ti fa capire come il livello di aggressività e anche di impunità con il quale si vuole sostanzialmente, l'impressione, Silvia, è che si voglia assottigliare di molto l'agibilità democratica di quel paese. Adesso non so dirti se l'idea di Trump è quella di trasformare gli Stati Uniti in un'autarchia, di diventare...
Alla fine è un dittatore, non è neanche così un'idea così sbagliata, cioè è quello, lui lo dice proprio, non è neanche da dire che si nasconde in tutto ciò. Appunto, ogni giorno c'è una notizia nuova, gli Epstein file sono spariti, nel frattempo il governo ha votato per poi alla fine ridare un po' di soldi alla sanità per evitare lo shutdown, che è stata una specie di delirio totale a gennaio, votata, finita. Lì devo dire si sono impuntati un po' i democratici, perché hanno detto: l'unico modo che voi potete, perché incluso in questo ultimo voto c'era anche di dare più soldi all'ICE, e hanno detto: l'unico modo in cui potete chiederci di dare ancora soldi all'ICE, che non si sa bene sotto quale responsabilità, diciamo, sì, ecco perché il governo debba continuare a finanziarlo, è se ridate i supporti alla sanità, che sono stati tolte dal Beautiful Bill che era stato firmato da Trump. Ormai Trump va a botte di executive orders, dice: io voglio chiamare la guardia, non solo la guardia nazionale, ma chiamare si chiama in italiano il Insurrection Act in Minnesota, perché qui è la situazione impossibile. Continua a dire che, visto che ha mandato la Guardia Nazionale a DC, adesso la situazione a DC è bellissima e la gente può camminare per strada senza essere sparata. La verità è che le uniche persone che sparano è la polizia sua, perché è la polizia degli stati, governata dai governatori di ogni stato, sempre di più si mette in mezzo dalla parte dei cittadini.
Ma
protegge i device.
Quando c'è qui durante Davos, ma anche subito prima, sono registrati un paio di interventi, i bu espliciti di Al Gore nei confronti di un altro funzionario, di un ministro degli Stati Uniti, penso fosse il ministro dell'economia, mi pare, che è intervenuto in maniera molto caustica nei confronti dell'Europa, quasi offensiva. Non che l'Europa non si meriti tutte le offese,
si pulpito, capito?
No, e poi ho letto una dichiarazione del governatore della California che diceva, insomma, adesso l'Europa deve mettersi con la schiena dritta perché Trump è un T-Rex, è un bullo, se gli rispondi duramente. Però non mi pare che dal punto di da parte del Partito Democratico statunitense, che rimane al momento il partito principale dell'opposizione a questa amministrazione, ci sia questa, almeno da quello che arriva qui, ecco, su questo ti voglio un pochino chiedere, perché veramente sembrano ancora diciamo ancora non del tutto consci di quello che sta avvenendo, non lo so.
No, ma l'hai detto anche tu prima, o sono con Trump o sono senza Trump, non c'è nessuno che si erge a ok, noi siamo Partito Democratico, perché anche lì non è che è il partito di maggioranza, due ce ne sono di partiti. Cioè, questo sistema negli Stati Uniti funziona così, non c'è un sistema diverso, o sei di qua o sei di là. Il Partito Democratico ha perso un sacco di consensi per Gaza, che ha poi recuperato. La verità è che quello che sta succedendo è che il Partito Repubblicano che sta perdendo consensi, ma non è perché che si stanno rigirando a dire adesso sì che voto democratico, non si sa dove vanno questi voti, o non votano proprio, perché appunto il Partito Democratico è inesistente, fa più resistenza il primo ministro canadese che veramente le persone, anche perché non hanno potere esecutivo, perché non c'hanno il Senato, non c'hanno niente, quindi le elezioni del midterm sono fondamentali, se non ce le fanno fare per qualche motivo, qualsiasi sia.
Ma quale può essere un motivo costituzionalmente plausibile?
Costituzionalmente non importa, voglio dire. Mi sembra che è abbastanza chiaro che si trova un modo.
Ma voglio dire,
chiunque nei posti, non lo so, io ti dico, per me è proprio un fatto di, mi sembra di parlare dell'impossibile, perché lui non si può ricandidare al terzo mandato, che però parla con una confidenza, lui e tutta la gente intorno a lui, Miller, Musk che gli torna dentro, con una confidenza tale. E continuano a fare cose che sono totalmente impopolari, quindi dall'ISTA, dai punti del SNAP, tutti questi aiuti al ceto medio o al ceto basso, sono completamente azzerati. Lo fanno con una tale proprio arroganza che veramente chiedi: ma cosa stanno organizzando? Io non ci posso credere che sto dicendo questa cosa, perché mi sembra anche un po' di creare il dramma dove ancora non c'è, ma non fare l'esagerata. Però appunto queste ultime tre settimane sono state fuori dal mondo, veramente non credo che sia mai successa una cosa del genere, mai, non da parte degli Stati Uniti, ma forse mai senza una risposta un po' forte da qualcuno, cioè veramente stiamo parlando della Germania degli anni 30.
Il problema è che non c'è nessuno in questo momento che abbia l'autorevolezza, la forza di opporsi. Questo è il problema, perché a livello internazionale, naturalmente, se uno misura il tipo di rapporti con la potenza, gli Stati Uniti sono il paese più potente al mondo e sono anche il mercato più importante del mondo. Questo, per esempio, è il motivo per cui gli europei, per quantomeno il governo italiano, che secondo me, opinione assolutamente personale, anche il governo italiano, pur essendo affine come visione politica a quello statunitense, sta iniziando a percepire che si sta un pochino, diciamo, un pochino, diciamo, sì, andando oltre i limiti del consentito. Perché qui non si tratta soltanto di un governo di destra, diciamo, molto sovranista, qui si parla di un'amministrazione che sta facendo tutto quello che vuole, decidendolo all'impronta, non concordando nulla con nessuno se non con Israele, con Netanyahu probabilmente, per quello che riguarda il Medio Oriente, in una maniera che è spaventosa. È spaventosa. Non, da quando noi siamo, diciamo, al mondo, non abbiamo mai percepito un potere esercitato in maniera così, così assolutistica. Questo fa spavento, e immagino che faccia molto più spavento a chi ci vive negli Stati Uniti, credo.
Sì, perché appunto io non mi sento particolarmente in pericolo se esco di casa, ma la verità è che sono, se penso a tutte le cose che rappresento, perché no?
La questione è che, tra l'altro, tutto questo proviene da un presidente che ha quasi 80 anni, cioè nel senso, anche immaginare Trump che, dopo tutte le critiche feroci nei confronti di Joe Biden, che per carità mostrava dei limiti incredibili di tenuta, diciamo, mentale, però erano anche, c'era molta ironia, mi ricordo, sull'età anagrafica, è la stessa che adesso c'ha Donald Trump, più o meno, no?
Sì.
Quindi io
non si può dire che non faccia gaffe, voglio dire, nell'ultimo conferenza stampa che ha avuto con Rubio e Vance, Rubio a un certo punto gli ha dato sto bigliettino, no? Non questo qui, forse. E lui invece, che gli voleva dire adesso però basta con tutto questo giro di parole che stai a dire quanto è bella, quanto sarà bella la nuova ballroom della Casa Bianca, torniamo per favore a parlare con tutti i petrolieri che aveva invitato, visto che si sono presi in paese che ha un sacco di risorse, e torna per favore a parlare con questa specifica persona di Exxon, credo, non lo so, uno di questi petrolieri, e lui non si rende neanche conto che quello doveva essere un tip, ok, inizia a parlare con questa, quindi l'ha letto ad alta voce. Cioè, stiamo parlando di una persona che è evidentemente limitata ormai, non sta reggendo la quantità di anche solo di meetings, e conferenze, viaggi. Cioè, io se ci penso, so che sono appena tornato da un viaggio internazionale, questo va avanti e indietro per l'Europa, per quanto lui viaggi sicuramente meglio di come viaggia io, però fisicamente io credo che non sia. A un certo punto c'è stata questa conferenza stampa in cui si vedeva che la sua mano sinistra era completamente immobile e lui più o meno la muoveva. C'è sempre questa idea che non si sa se è una leggenda metropolitana, che lui a luglio abbia avuto una specie di stroke,
ictus.
E è il motivo per cui pare che abbia dovuto fare tutte queste risonanze di cui diceva, boh, non lo so dove me l'hanno fatta, io non lo so come sia possibile che non lo sappia. Però insomma, questa cosa di questa mano che non gli si muoveva era abbastanza evidente, perché lui fa sempre questa cosa, no? Quando parla di muovere le due mani, le apre e le chiude tipo fisarmonica, e quella mano era stata immobile per tutto il tempo, ha fatto, ovviamente firmava con la destra, però la muoveva proprio. E nella stessa volta camminava più o meno trascinandosi la gamba sinistra sempre. Quindi c'è la possibilità che qualcosa sia successo, poi sarà sicuramente imbottito di medicine, per cui poi magari si riprende, però che non è una persona sana, ecco. Al di là che mentalmente c'ha dei problemi, secondo me non è una persona, un anziano sano, diciamo così.
Esiste un dibattito pubblico su questi aspetti negli Stati Uniti, sul fatto che Trump sia una persona che ha un potere smisurato, lo esercita in maniera, diciamo, senza limiti e con dei dubbi sulla sua capacità di gestione di un potere così smisurato? Questo dibattito c'è, la stampa può ancora fare ragionamenti del genere, perché mi immagino che anche la stampa subisca delle limitazioni forti.
Lo scrivono anche, però lo scrive chi? Lo scrive il New York Times o lo scrive CNN? Chi se lo legge CNN? Cioè, la verità è, che dice Fox? Fox dice che questo è un eroe, che sta benissimo, è il nostro padre, parla direttamente con Dio. Cioè, non esiste sta... Non importa che lo scrivano, il dibattito pubblico non c'è, perché ognuno vive nella sua propria bolla, e Fox, dovunque vai, te lo ritrovi, dalle palestre alle banche, e dicono, diciamo, parlano senza un minimo di attaccamento alla realtà e dei fatti. Perché se lo rigirano come vogliono, appunto.
Quindi a livello di opposizione interna, quella, diciamo, politica sostanzialmente non c'è, se non dall'ultra basso. Un quarto potere giornalistico che faccia il suo ruolo pare che non ci sia, o è limitato, e quindi?
Ma è così negli ultimi sei mesi, solo che adesso si iniziano a vedere le conseguenze, nel senso che anche il fatto di aver chiuso delle trasmissioni sei mesi fa, aver sospeso dei comici che anche loro facevano spola a Antifa, e faceva tutto parte di un piano che è molto chiaro: cosa fanno i dittatori, gli autocrati, vanno, chiudono prima l'informazione, gli artisti, adesso addirittura a Hollywood, insomma, ci sono varie organizzazioni di artisti che hanno aperto questo First Amendment Movement che c'era negli anni 40, credo, per dire riorganizziamoci, perché iniziamo a vedere che alcuni dei film che vogliamo fare non vengono finanziati perché parlano di temi che non devono essere trattati al momento perché sono scomodi. E quindi è una cosa che è talmente trasversale che quello che ti dicevo è che è la prima volta che a me sembra che finalmente la gente inizia a organizzarsi invece di essere soltanto vabbè andiamo a fare questa marcia. Ho detto sì, ma quali sono le richieste, quali sono i gruppi che continuano a lavorare? Ci sono pochi, diciamo, secondo me ancora organizzazioni, ma iniziano a esserci. Stacey Abrams, di cui abbiamo parlato, la senatrice senatrice della Georgia, che aveva fatto questo 10 punti per diventare un paese sotto un'autarchia. Lui ha detto: se ci sono 10 step per arrivare lì, ci sono anche 10 step per interrompere. Quindi adesso ha un po' cambiato il suo messaggio, dicendo: invece di farvi notare quello che ci porterà a una persona che vuole essere un dittatore, perché non iniziamo a lavorare su questi 10 step e vedere come legalmente possiamo attaccarli e quindi creare un'organizzazione che abbia anche un mandato? Perché il problema è un po' quello: sì, siamo tutti quanti un po' allucinati, siamo tutti spaventati, però se non ci si mette, ci si organizza con i legali, con gli avvocati, con i community members, con nelle università, anche lì abbandonate completamente, perché due o tre hanno toccato quelle più potenti, che hanno detto alziamo le mani, licenziamo i nostri presidenti senza problemi. Adesso tutte le altre, quelle più piccole, come anche la Colorado State University, dove andiamo da soli, e quindi siamo qui in attesa di essere falciati. E quindi continui a cercare di fare le cose sottovoce, cercando di continuare a farle, ma la verità è che è il clima di paura di dire la cosa sbagliata, cioè.
E, sì, diciamo che forse la strada indicata dal primo ministro canadese è quella da percorrere sia a livello estero che interno, cioè quello di fare in modo che i corpi intermedi, cioè le realtà più piccole che subiscono la forza nel caso della geopolitica delle superpotenze, si facciano massa critica e si oppongano. Certo, la percezione, non so se ce l'hai anche tu e se questa cosa rimbalza anche a livello di opinione pubblica degli Stati Uniti, l'impressione è che veramente ci sia voluto pochissimo, ci voglia pochissimo per dare una spallatina, cioè dare una spallatina a quella che è l'impalcatura della democrazia, del diritto internazionale. È un attimo, ci vuole proprio soffi e viene giù. Questa è l'impressione che c'è.
Soprattutto come questo, che era tanto orgoglioso della loro costituzione, di come i poteri, ci fosse questo checks and balance, no? Questo bilancio tra quello che può fare il presidente e quello che può fare il Parlamento. Abbiamo visto benissimo, il Parlamento non ha mica votato per andare a conquistare e attaccare il Venezuela.
Ma certo, perché se lui dice un'operazione di polizia. Il problema è questo, che
teoricamente questa è una cosa che è illegale, però sono tutte cose che sono illegali e ne parleremo quando poi ti facciamo causa. Lui nel frattempo le fa, perché ha gente appunto accanto a lui che continua a dirgli vai vai, ti copriamo noi, mentre prima queste persone sì, magari prima provavano a parlarci, poi quando vedevano che era muro contro muro si licenziavano.
Beh certo, diciamo che la cosa evidente fin dal primo istante è stata quella che Trump questa volta si è circondato delle persone giuste ad andare fino in fondo. Il problema è che, ecco sì, cioè, se fossimo in un contesto in cui le regole valgono, le elezioni di midterm potrebbero, poi per carità, hai visto anche in Argentina che anche lì si diceva le elezioni di medio termine in Argentina saranno un limite per Milei, e invece
poi ci abbiamo pensato noi.
Certo, però poi alla fine, sai, ci vuole poco per chi è al potere e chi ha potere per poter condizionarle, no? Basta fare, che ne so, però certamente quello che è avvenuto in queste settimane ha un pochino modificato l'approccio e la lettura di tante persone anche qui in Europa. Mi stai dicendo che anche negli Stati Uniti è la stessa cosa, cioè...
Sì. Quando dici arrivare fino in fondo, io non so nemmeno cosa voglia dire fino in fondo. E questo mi sembra che vada pure al di là del Project 2025, di cui lui continua a dire io non ne so nulla. Però veramente non so, cioè, qual è il fine ultimo di sta persona, sapendo che appunto lui lo sa di avere 80 anni. E...
forse prende il Nobel per la pace, no, è una battuta, però... ma, cioè, anche lì ti rendi conto, cioè uno deve pensare alla possibilità, che è chiaro che lui lo vuole perché l'ha preso Obama, è evidente che lui lo voglia, perché deve pensare di attribuire un premio che, per carità, è stato diciamo così utilizzato strumentalmente tantissimo, quindi non ha neanche poi tutto questo valore dal mio punto di vista, però qualcosa che rappresenta qualcosa di istituzionale, deve regalarglielo per farglielo contento. Sembra effettivamente una persona che abbia anche un problema di natura, non so, narcisistica. Adesso non voglio addentrarmi in definizioni che non conosco. Veramente, quando tu dici un bambino che fa capricci, quando lui se n'è uscito dicendo tu non mi avete voluto dare il Nobel e quindi io perché devo preoccuparmi per la... cioè, lui veramente sembrava me a 8 anni che faccio, capito, il capriccio con mia madre. È incredibile, quella scena è stata incredibile. E lì è inevitabile che il giudizio collettivo in qualche modo debba cambiare, credo, a meno che negli Stati Uniti non esistano, perché secondo me questa è un'impressione che c'ho io, e volevo proprio, ero proprio ansioso di rifare il 12° episodio di Living in America per chiedertelo. Trump non nasce a novembre del 2024, perché gli Stati Uniti è un po' che sono su questa strada, credo, no? O no?
Sì, ma a me ricorda onestamente anche Berlusconi non è nato il giorno che è stato eletto. Poi abbiamo avuto 20 anni dopo Berlusconi, che comunque è diventato parte della cultura nostra, e questa è la stessa cosa. Trump è stato eletto e non pensava manco lui di essere eletto, e da allora è cambiato in qualche modo il modo di fare politica.
Tu parli del 2016, cosa... da quella elezione,
sì,
lì.
Però che appunto non lo voleva neanche il Partito Repubblicano, lui si è un po'... ha vinto, non sapeva bene come, non aveva neanche preparato granché nulla, però in quel momento di trumpismo, io credo che questo trumpismo, anche se lui sparisse domani dalla scena politica, ce lo portiamo avanti come modo di pensare. Cioè, il problema grosso è questa appunto grossa divisione, ormai siamo completamente polarizzati, la polarizzazione non porta da nessuna parte se non a uno scontro ancora più forte, un paese dove tutti sono armati fino ai denti, a me la polarizzazione fa proprio paura.
Beh sì, anche perché tu, come hai detto e come è arrivato anche qua, inizio a cercare le prime immagini, le Black Panther armate che dicono ci siamo anche noi, ma ho anche visto dei reel, dei video che giravano di cittadini normali, anche insomma non appartenenti, diciamo, a gruppi, col fucile da combattimento fuori dalla porta di casa, che dicevano io non... se la in funzione anti-ICE, insomma, cioè se questi vengono a rompere scatole qua,
giustizia della notte, io proteggo il mio quartiere, cioè come può andare male questa cosa?
No, come può non andare male, nel senso, comunque va bene. Silvia, abbiamo inevitabilmente dato uno sguardo generale a tutta questa situazione. Approfittiamo per comunicare ufficialmente che da questa puntata Living in America ha uno spazio ufficiale nel palinsesto della Città Aperta, che è quello, per quello che riguarda la trasmissione ovviamente in diretta, il venerdì dalle 22 alle 23, se volete ascoltarlo su radiocittaperta.it, altrimenti il podcast lo trovate sulla pagina di Radio Città Aperta, cercate Living in America e ci sono tutti i podcast, e poi di qui a qualche giorno anche su Spotify volevo aspettare di fare la puntata nuova e poi caricarli tutti. Sono molto contento di aver ripreso questo appuntamento, che doveva essere 6 puntate, 8, come ti ricordi all'inizio. Non ti preoccupare, facciamo 6 puntate e poi basta. E invece andiamo avanti, spero che faccia piacere anche a te, insomma. Va bene, ci sentiamo tra una settimanella.
Va benissimo, ciao a tutti, ciao Alessio.